sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
To come home with me, I forgot some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 7:50 minuti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, il demone del tardi, ultima puntata della seconda settimana della nuova stagione, l'ultima puntata prima che si faccia voto, quella corta, quella che finisce alle 8:15 quando arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste, che quest'anno, lo ricordo, si riposiziona tra le 8:15 e le 9 del mattino, ma intanto andiamo a cominciare e sì, lo so, c'è la guerra atomica alle porte, c'è l'ecatombe energetica, ci sono le elezioni tra due giorni, ma vi assicuro che non c'è nulla, ma veramente nulla, che in questo momento incarni lo spirito del tempo come la donna di Prada. Ebbene sì, la donna di Prada, la parola d'ordine della donna di Prada è moralizzare. E attenzione, perché c'è differenza esiziale con i troppi Savonarola e millenaristi dalla predica facile. Moralizzare per la donna di Prada non vuole dire moralismo, tutt'altro. Vestiti impastati di pensiero in ogni fibra, il mantra di stagione espresso in una prova di funereo e corroborante vitalismo. La donna di Prada è sobria al limite della cupezza, nell'abbondare di neri da bidello, grigi da questurino. Un esercizio di decorticazione di forme, ma soprattutto una salutare iniezione di pauperismo. Al netto delle tutine francamente punitive, la moralizzazione, il pauperismo della donna di Prada, ma attenzione, perché da Maison Margiela il pauperismo da sempre è di casa, con la sua teoria di t-shirt sbrindellate, giacche mangiate dalle tarme e quelle robe lì. La moralizzazione, il pauperismo, Prada e poi Moschino, che punta altrove, alla terribile inflazione che tutto ci affligge, a cui risponde con una salvifica risata. Il pauperismo, la donna di Prada. Max Mara invece, vi informo, la donna di Max Mara si ispira agli anni 30. La donna di Giorgia Meloni sceglie invece gli anni 20. La donna di Giorgia è donna e mamma, cristiana, italiana, un po' amazzone, un po' Madonna. Propone un outfit in bianco e nero Leni Riefenstahl, esaltato da pendagli importanti come la croce in tungsteno forgiata negli altoforni delle acciaierie Krupp. Sospesa tra miraggi danubiani e nostalgie di Salò, la donna di Meloni punta su completi severi e scialli in lana di pecora che la rendono insieme donna manager e pastorella da presepe, capi pratici e funzionali, un po' Thatcher, un po' Wehrmacht, adatti ai meeting di Cernobbio come alla riconquista dell'Etiopia. Tracagnotta nella vita ma modella con Photoshop, la donna di Meloni sfila in passerella salutando romanamente, ma non con il braccio teso, bensì con un popolaresco oh! Quella di Pillon è invece una donna docile e mansueta che sa essere umile ma anche remissiva, devota ma allo stesso tempo succube. Al gonnellone di lana grezza al ginocchio che ne esalta la sensualità in famiglia, accompagna sgargianti grembiuli che la sanno rendere elegante anche ai fornelli. In passerella con i suoi 38 figli, la donna di Pillon si presenta con ampi abiti sgualciti e spiegazzati, perfetti per ritrovare la gioia dello stirare a rientro tra le mura domestiche. Una sobrietà accompagnata dal gusto dell'accessorio, come l'affascinante pochette porta pantofole per il marito, lo Swiffer in organza per pulire i vetri e il pratico sacchetto della spesa e cru impreziosito dall'elegante scritta S lunga. La donna di Berlusconi invece è nuda, basta, non ci sono altre indicazioni. La donna di Berlusconi è nuda. Insomma, le passerelle, le ultime passerelle, quelle della moda, quelle della campagna elettorale. E in passerella ieri è andato il centrodestra con i giornali della destra che già esultano come a compimento della vittoria annunciata. Centrodestra unito è la volta buona, titola Libero, con noi aria di libertà, titola il giornale. E allora vale la pena, come dire, prendere la cronaca della centrodestra che ieri si è riunito in Campidoglio. La cronaca la fa per esempio Fabrizio Roncone sulle colonne del Corriere della Sera. E si parte da Lupi, perché c'era anche Lupi, incredibile. C'era Salvini, c'era Berlusconi, c'era Meloni, ma c'era anche Lupi, che è il primo che arriva in Piazza del Popolo da solo, che attende. Per ora c'è solo Maurizio Lupi di Noi Moderati, mentre i militanti sparano a palla le hit di Pupo e dei Ricchi e Poveri. Lupi, ma che succede? Boh, che devo dirle. Arriveranno alle 18:10, 40 minuti dopo l'annunciato orario d'inizio della manifestazione. Ecco comparire Salvini, camicia bianca, codazzo, supera le transenne, viene avanti con uno sguardo torvo, gli vanno incontro Duda e i suoi sorridenti e servili. Grande Matteo, benvenuto. E lui, quella è già qua, gli fanno segno di no, poi chinano la testa, il capitano sbuffa, i comizi alla fine sono come le feste e sempre più glamour presentarsi per ultimi, farsi aspettare. Provano a calmarlo, a giustificare la situazione che la Meloni sta registrando porta a porta, peggio ancora zitti, state zitti, che poi con la Meloni ha già di nuovo bisticciato a colpi di agenzie poche ore fa. Si volta Calderoli, ghigno forastico, datemi retta, girano sondaggi tarocchi, vedrete la Lega vi sorprenderà, poi va sul palco, il colpo d'occhio aiuta sempre un po' a comprendere e quello che vede Calderoli è un tappeto di bandiere con la scritta Fratelli d'Italia. Intanto si sparge la voce nella piazza che è arrivato Rocco Siffredi, un cronista si fa coraggio, signor Rocco, quello si sfila gli occhiali, lo so, gli assomiglio, ma io sono Cesare. Risate in una sala stampa tipo hangar, laggiù hanno organizzato un piccolo rinfresco che come sempre diventa una tonnara, oltre 500 i giornalisti accreditati, quasi la metà giungono dalla Cina, dal Messico, dagli Stati Uniti. Un corrispondente tedesco spiega ai colleghi: giornalista italiano sempre grande fame, ya. Yeah. Comunque ecco che arriva pure Giorgia Meloni, adesso hanno messo su Maledetta Primavera della Goji, parte qualche fischio, un gruppetto di ragazzi comincia a cantare l'inno di Mameli a cappella, ma ci siamo, corteo grandioso, lampeggianti, applausi applausi, grida di evviva, dietro il finestrino i capelli biondi di Marta Fascina, poi lo sportello dell'Audi si apre lentamente, il cavaliere con quel sorriso lì, con quella voce lì, ragazzi direi che possiamo cominciare. Questo è il racconto a firma di Fabrizio Roncone sulle colonne del Corriere della Sera, noi invece andiamo a concludere questa prima parte del Demone del Tardi, la linea al GR per i titoli, torniamo tra poco e poi alle 8:15 arriva il giorno delle locuste e il professor Di Stefano.
Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
4 minuti dopo le 8, ricominciamo con la seconda parte del Demone del Tardi, 10 minuti prima di accogliere il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Dicevamo che i giornali della destra si portano avanti celebrativamente, pessimo avverbio ma che rende l'idea, con la vittoria annunciata e la volta buona, centrodestra unito, scrive Libero, che poi a pagina 3 il centrodestra è pronto, libertà, orgoglio, unità, clima di festa, bandiere tricolore, la coalizione è carica. La stessa cosa fa il giornale Libero, intervista Giorgia Meloni, oggi è pieno di interviste sugli ultimi metri prima del nastro finale dell'arrivo ai leader politici. Libero intervista Meloni che dice cose tra le altre, c'è tanto che ci separa dall'Ungheria, beh, guardando la cartina direi solamente la Slovenia. Salvini invece è intervistato dalla Verità, fermeremo le follie verdi, e poi ribadisce che i decreti sicurezza erano la cosa più bella del mondo e quindi si autocandida a tornare al Viminale, ma era cosa nota, per ribadire quanto già fatto. Come risponde Repubblica con un provocatorio, l'Italia a noi, leader della destra a Roma, Meloni governeremo per 5 anni, Salvini non prendiamo ordine dall'Europa, Berlusconi spiega Putin, mentre la Stampa sceglie di sottolineare nel titolo il fatto più politico della giornata di ieri, ovvero le dichiarazioni di Meloni, cambiamo la carta da soli. La Stampa intervista Bersani, devo dire che oggi ci sono intervistate 3 generazioni di PD, il PD di una volta, Bersani intervistato dalla Stampa, il PD di adesso, Letta intervistato da Repubblica, il PD forse di domani, la Schlein intervistata a Repubblica, Letta invece intervistato dal Corriere. Il Manifesto invece intervista Fico e Speranza, mentre il Fatto intervista Conte che dice attenti a Draghi. A proposito di Conte e a proposito della battaglia per il Sud, che è quella che sta occupando l'attenzione di tutti i principali leader in questo momento, il Corriere della Sera segnala che Conte sta nettamente battendo il record precedentemente detenuto da Jovanotti con il suo Giuseppe Beach Party, 23 palchi in pochi giorni, tutti quanti al Sud, gli altri leader politici ne fanno al massimo 4-5, Conte fa in sequenza Brindisi, Bisceglie, Barletta, Andria, Trani, Foggia, Bari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Siracusa, Marina di Ragusa, Gela, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Palermo, Napoli, Torre del Greco, Acerra, Caserta e Giuliano. Una performance alla Patrick de Gaillardon, ma una performance forse ancora più difficile, forse ancora più importante, è quella compiuta, lo segnala il Fatto Quotidiano, da Maria Elisabetta Alberti Casellati Mazzanti, Vien dal Mare, che è stata paracadutata in un seggio della Lucania e quindi ha fatto suo malgrado una sorta di safari etnografico alla scoperta della Lucania. Lucania, più che un tour, un grande pellegrinaggio, perché si è accodata alla processione per Sant'Eufemia, patrona di Irsinia, alla processione ad Avigliano per la Madonna del Carmine, alla processione per la Madonna Nera di Viggiano, alla processione della Madonna dell'Angiona a Tursi e a quella di Santa Maria dell'Assunta a Pesco Pagano. Ce ne sono altre, non ve le cito tutti. Questo il tour lucano della Casellati Mazzanti vien dal mare. Sono altri i titoli dei quotidiani oggi dedicati agli ultimi appuntamenti di campagna elettorale: Il Messaggero, Meloni, faremo le riforme, Letta punta sui diciottenni, Il Foglio in taglio alto con il pezzo di Salvatore Merlo, Merloni e Meloni in Piazza del Popolo, e sotto il palco c'è anche quel mondo che fu Missino e vede lei in lei il ricatto della storia. Anche Domani apre sul ultime battute di campagna elettorale, Uniti solo per un giorno, l'ascesa di Meloni rivela il declino di Salvini, a Roma i leader sullo stesso palco, ma già oggi tornano a fare campagna uno contro l'altro, il capo della Lega non trova più pubblico nemmeno per i selfie. C'è anche il fondo di Roberta De Monticelli sulla prima del Domani, lettera aperta a chi pensa di non andare a votare. Ah, ecco, anche il Domani intervista oggi Letta che spiega il PD che ora ha un programma di sinistra, non la pensa così evidentemente il Fatto Quotidiano, che apre con la battaglia finale al sud e l'intervista a Conte, per l'appunto attenti a Draghi, può influenzare i partiti pure fuori da Palazzo Chigi. Il Manifesto invece apre sulla guerra, pronti a tutto è il titolo che accompagna l'immagine di Putin e di Medvedev che ieri si è svegliato come sempre come quello a cui la NATO ha appena rigato la macchina, e quindi imbizzarrito come non mai ha detto: useremo l'arma nucleare per difendere i territori del Donbass annessi. Scontro all'ONU tra Lavrov e Biden, scambio di prigionieri, la UE nuove sanzioni a Mosca, Orban dice no. Intanto monta in Russia la protesta contro la mobilitazione militare, siamo sempre sulla prima del Manifesto, 1300 arresti, la Germania apre le frontiere ai renitenti russi, in fuga i baltici le chiudono. Rimbalzano sulla prima del Manifesto, ma anche su altre prime pagine, le proteste in Iran, e dopo proveremo a leggervi al volo qualcosa. 31 uccisi nelle piazze, un migliaio gli arrestati. Anche Avvenire apre sugli effetti generati dal discorso di Putin dell'altro giorno, leva forzata è il titolo che fa Avvenire, subito precettato chi protesta contro la guerra, mobilitato 1 milione di russi, incontro Parolin Lavrov all'ONU, ma Mosca va avanti con il referendum. Il Giorno invece, che in taglio alto ha il centrodestra che vuol fare le riforme anche da solo, ha invece in taglio centrale, indovinate chi? Proprio lui, Schettino dal Giglio a Ustica, Schettino fuori dal carcere, archivierà gli atti sulla strage del 19, parla il sindaco dell'isola toscana, lo incontro solo se è davvero pentito. Spalancare il portone al professor Di Stefano, visto che vi avevo citato le proteste iraniane che abbiamo ritrovato sulla prima pagina del Manifesto, andiamo però sulla prima pagina della Stampa, perché oggi la Stampa ospita una lettera di Marianne, che probabilmente è un nom de plume, che è una delle protagoniste delle proteste di piazza che stanno incendiando in questi giorni l'Iran. Siamo le madri e le figlie dell'Iran, bruciamo il velo contro il regime, scrive. Ho 24 anni e da donna non ho mai avuto diritti civili nel mio paese, ho studiato a Parigi, sono nata a Teheran dove ho trascorso quasi tutta la mia vita e dove mi trovo in questo momento attrice di un movimento che forse è una vera rivoluzione o forse no, ma che se trionferà sarà certamente una rivoluzione tutta alla femminile. Mia madre non aveva ancora iniziato la scuola primaria, quando nel 79 il totalitarismo religioso è arrivato al potere e ha dovuto coltivare le sue idee liberali tra le mura domestiche. Oggi che Diani ne ha 45 ci guarda scendere in piazza e mi guarda, è preoccupata, ma ripete quanto mi ha sempre insegnato: mai, mai, mai rinunciare ai propri sogni. Comincia così la lettera di Marianne, che racconta la natura e la composizione di questo movimento delle donne iraniane, a cui va ancora una volta il nostro personalissimo incitamento. La notizia è accompagnata, viene richiamato anche in prima pagina, dal caso newyorkese, con la reporter della CNN Christiane Amanpour, che si è ritrovata di fronte a una sedia vuota perché il presidente iraniano si è rifiutato di incontrarla e di concedere l'intervista perché non portava il velo. Parliamo di crisi, però, perché sulla prima del Messaggero viene richiamata la crisi che morde gli anziani, pignorate 200.000 pensioni. Di che cosa stiamo parlando? I soldi della pensione per molti anziani, con l'aumento del gas e della luce, non bastano più, con il rischio di perdere la casa o di finire in mano a qualche usuraio. Un rischio che è dietro l'angolo, secondo i dati dell'associazione Favor Debitoris, che si impegna contro il debito e l'usura. Sarebbero circa 200.000 i pensionati che si ritroverebbero già con le pensioni pignorate. A parlare di working class e di povertà c'è Ken Loach sulla prima della Stampa, la Stampa che riprende un estratto del discorso che il regista ha fatto al cinema Troisi di Roma: la rabbia dei popoli, la sinistra fallita. Un Ken Loach, figlio dell'unionismo anglosassone, che descrive la crisi della sinistra socialdemocratica e chiede il ritorno alle radici dell'unionismo, all'unità e all'internazionalismo. Nazionalismo. Ultima citazione nella lettura dei giornali di oggi, il titolo del Sole 24 Ore: Italia 2050, solo uno su due lavora. Il rapporto tra persone in età lavorativa e non passerà da 3 a 2 a 1 a 1, un rischio per il welfare. Dai 59,2 milioni di abitanti del 2021 si arriverà a 47,7 milioni nel 2070, ovvero un calo di popolazione stimato in 11,5 milioni di persone. Ma a commentare la notizia con me c'è già in studio, bentornato, ben ritrovato, perché la volta scorsa ce l'avevamo al telefono, il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore, tra poco partiamo con il giorno delle locuste, ma chiedo a lei di ripartire da qua.
Buongiorno, sì, ripartiamo da questa apertura anomala ma molto interessante del Sole 24 Ore. In realtà si tratta dei dati Istat e delle previsioni che l'Istat fa sulla crisi demografica. Il rapporto tra individui in età lavorativa passerà da 3 a 2 ad 1 a 2, perché tra 50 anni solo 11,5 milioni di abitanti saranno in Italia. Questi trend demografici, a meno di non rivedere completamente le politiche migratorie e le scelte che verranno fatte sul medio-lungo termine rispetto all'apertura delle frontiere.
Tra poco partiamo con il giorno delle locuste, una puntata importante anche per il professor Di Stefano e per il suo personalissimo futuro, perché vedremo se raccoglierà il guanto della sfida lanciatogli oggi da Prada, che lo ha superato nettamente a sinistra, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione. Ma tutto questo tra poco, 30 secondi e poi sigla.